Questa è una storia di incontri. Incontri veri, intendo, cioè incontri che cambiano quello che c'era prima e cambiando si avviano ad una sintesi aperta ad un domani capace di convivenza oltre le ferite. Cose tutte queste di cui abbiamo estremo bisogno in questi tempi. Di incontri con l'arte, con gli artisti, con tutto ciò che intorno all'arte gravita, cioè poi la vita, racconta Fausto Fiume. Secondo nome Galleria Fidia, la galleria appunto che si trova in via Angelo Brunetti 49, ed anche Alberto Timossi, lo scultore in mostra alla Galleria Fidia fino al 4 novembre prossimo. Sono Giovanna Vernarecci e questo è Povero Martwick 2023, punti di vista sull'arte contemporanea di oggi. Una serie di episodi di Radio 21 Aprile Web, anche per ESIN Contemporary Art Magazine, per dire il pensiero dell'arte sul domani possibile. Secondo episodio, Fausto Fiume, la Galleria Fidia in via Angelo Brunetti 49 ed Alberto Timossi con la sua mostra Materia d'Urto. Via Angelo Brunetti la raggiungi incamminandoti in via di Ripetta da Piazza del Popolo. Sono pochi passi. Sull'angolo il primo incontro è quello con Angelo Brunetti, che qui era nato nel 1800 tondo tondo, in busto dallo sguardo fiero verso il futuro liberato. È ciceruacchio, garibaldino di grande convinzione ed eloquenza, tanto che il suo soprannome, dicono alcuni, contiene il ricordo addirittura di Cicerone. Ma se hai voglia di passeggiare con lo spirito del genius loci, molti altri incontri ti attendono, perché questo è un luogo deputato all'arte da sempre, come dice Fausto Fiume, che ci racconta qualcosa almeno della vita di questa sua storica galleria.
Festeggeremo i 50 anni di attività della galleria, sempre stessa sede, stesso locale, stesso posto, dove peraltro prima di me c'erano anche altre due gallerie, comunque deputato all'arte da almeno 60 anni, 50 più fattivo, e 4-5 la galleria precedente, non so quanti altri quella precedente ancora.
E tu hai cominciato a lavorarci quando?
Io ho cominciato negli anni 80, 85 direi, dopo essermi diplomato, nel fatto di economia e commercio per 3-4 anni.
Però la galleria c'era già.
La galleria c'era già perché era di mio padre. Mio padre l'aveva aperta nel 1974. Mio padre era nei carabinieri, esattamente all'epoca non esisteva il nucleo tutela patrimonio artistico, però mio padre si era specializzato in indagini relative alle opere d'arte in genere, quindi era diventato famoso in tutta Roma per il maresciallo che capiva perfettamente le dinamiche di tutto quello che poteva essere relativo al mondo dell'arte, alla falsificazione, alla truffa, alla contraffazione, all'opera non pagata, non saldata, trafugata. E quindi ebbe la fortuna negli anni 60 di conoscere tutto quello che era l'entourage romano, che all'epoca, diciamo che, sai, insomma, commercialmente parlando, Milano è sempre stata un po' la capitale economica del mondo dell'arte, ma dove si faceva tanta creazione, dove c'era una vitalità artistica, sempre stata Roma. Cito dei nomi a caso, da Cantilli a De Chirico, Melotti, tutti quelli della scuola di Riforma 1, Carmaccardi, Corpo, Lorenzo, Perini, tutti avevano studio tra Via Margutta, Roma, vicinanze di Roma, scuola di Piazza del Popolo, Schifano, però pensa che nasceva in quegli anni con poche gallerie romane, quindi una sorta di collezionismo un po' più diffuso. E mio padre, dalla lungimiranza di lasciare poi l'arma dei carabinieri, mantenere i suoi contatti con questi artisti che io stesso personalmente ho conosciuto, seguendolo fin da tenera età.
Che fortuna.
E quindi aprì la galleria, questa divenne la sua attività principale, essenzialmente io ho preso tanto da lui. Quindi così è iniziata la storia della galleria, che si chiamò Fidia per una serie di esigenze, perché quando mio padre aprì la galleria, a due parallele da Via Angelo Brunetti, quindi non Via del Vantaggio, Via del Fiume, c'era una galleria che si chiamava Galleria del Fiume, dato che noi come cognome ci chiamiamo Fiume, la galleria si sarebbe voluta chiamare Galleria Fiume, e quindi mio padre scelse sempre un nome corto, con la F, che era una sua prerogativa. che univa sia una storia di un personaggio affascinante e misterioso come è stato Fidia, l'architetto del Partenone, scultore greco, innovatore, che in qualche maniera, nonostante ci diamo all'arcaico, comunque qualcosa di innovativo e di rivoluzionario come poi l'arte contemporanea, come si è dedicato negli anni.
E quindi quanti artisti hai potuto conoscere?
Essendo stato poi qui sempre di Angelo Puglienti, per forza di cose mi sono imbattuto fin da tenera età, anche quando mi sono occupato personalmente della galleria, che può essere avvenuto intorno all'85-86 a seguire, tutti questi personaggi che gravitavano intorno alla cosiddetta scuola di Piazza del Popolo. Ho conosciuto personalmente anche Mario Scrivano, da cui ho preso tantissimo, ed era veramente un personaggio che oggi il mercato gli rende questo valore, perché effettivamente Mario Scrivano è stato artista geniale nella maniera più assoluta. Ogni cosa che ha creato, il prodotto, è diventata una cosa iconica, dai simboli degli anni 60, pop, ai Campi di Grano, all'Altro della Vita, al Battaggio Anemico, e ognuna di queste cose è riuscita veramente a renderla pop e super diffusa. Lui stesso mi diceva, quando andavo a trovarlo, che pop vuol dire che tutti i miei quadri, ogni famiglia deve avere un mio quadro, ma questo mio quadro non deve stare nel salotto, deve stare in cucina, deve puntare di fritto. Ed era una cosa bellissima che mi ha insegnato nel tempo. E Tano Fenta, un altro che ho conosciuto molto bene, perché all'angolo della mia strada c'era il bar, si chiamava il famoso Sor Artemio, che faceva i panini da mortadella. La novella metteva il panino alla mortadella, poi faceva la passeggiata in galleria, si metteva sul divanetto e si mangiava questo panino con la mortadella. Negli anni 80, quando era stato aperto un po' abbandonato, un po' deluso forse da quello che, come erano andate le sue cose, la sua vita, mi sembrava sempre, io che ero giovane, una persona abbastanza triste e sconsolata in quello che faceva, che chiaramente era un personaggio un po' trasaltato, quello che la gente lo evitava per strada, però insomma ho avuto anche questa conoscenza. Questi artisti Toyen, che oggi come oggi sono in qualche maniera acclamati dal mercato, dalla critica, che poi magari in vita effettivamente avevano poche persone su cui poter contare, e tra quelle poche persone c'era anche mio padre.
Cosa vuol dire fare il gallerista oggi?
Oggi come oggi si parla e si interviene solo ed esclusivamente per quello che è il lato economico dell'arte, quindi è tutto ridotto a un rapporto economico, e normalmente in questi casi la notorietà viene in tasca a chi ha più soldi, ha più soldi da investire su un artista, su un movimento, diciamo, ha già la vittoria in pugno. Una volta non era così, perché io spesso ho assistito a delle scene per cui, non so, all'artista veniva proposto un contratto fantastico, esclusivo, bello, bellissimo. Agli artisti davanti a me ho visto rinunciare, perché loro ritenevano più importante l'amicizia e la stima di un artista rispetto all'aspetto meramente economico. Questa è una cosa che oggi come oggi non avverrà mai più, e peccato che si sia persa, voglio dire, perché una volta un artista privilegiava una persona che gli dimostrava effettivamente un'affettività, una competenza, una dedizione al lavoro. Oggi chiunque si presenta lì con un po' di soldi da qualunque tipo di artista rischia, capito, di avere la meglio su chi professionalmente magari lavora da 50 anni nel campo e ha dimostrato una vicinanza agli artisti diversa da quella che può essere solo una vicinanza economica.
Alberto Timossi gli incontri li ha nel sangue. Nato anagraficamente a Napoli, ma immediatamente a Genova, da dove proviene la sua famiglia paterna, poi in Toscana, perché è da lì che viene la famiglia di sua mamma, e ora da tempo a Roma, dove insegna in un liceo artistico davvero importante. Così gli incontri continuano con la gioventù. Gli incontri che racconta con la sua arte sono quelli della città con l'ambiente della natura, quelli di materiali e materia, diversi, ma non per questo necessariamente distanti, anzi, capaci di intersecarsi. Incontri che, in un certo momento, possono anche essere scontri, ci mancherebbe, ma il cui risultato dà vita anche alla materia, a qualcosa che non solo è sintesi di nuove contaminazioni, ma anche, ma soprattutto, è arte, arte anche ambientale, in un percorso che non finisce mai, e poesia.
Il mio interesse verso l'arte ambientale non è fin dal principio. Io ho scoperto ad un certo momento che la mia ricerca si declinava bene sull'ambiente e mi consentiva di cominciare ad affrontare anche dal punto di vista proprio della ricerca intellettuale quelli che sono i temi dell'ambiente. ho fatto un grande passaggio espressivo quando, appunto, venendo via da Carrara, venendo a Roma, ho abbandonato i materiali quelli tradizionali, ho cominciato a lavorare materiali, a fare sperimentazioni con materiali diversi. Ad un certo momento ho incontrato questo tubo di PVC, pancione, che è il tubo con cui si fanno le fognature, diciamo, che è molto duttile ed era perfettamente rispondente alle mie necessità, perché in quel periodo, parlo del 2003, 4, 5, pensavo di fare dell'arte ambientale intesa come arte urbana, cioè di dialogare con la mia scultura, con la città, e immaginavo che la scultura nella città dovesse essere qualcosa che la città stessa esprime di se stessa. Quindi i tubi che sono nascosti nel sottosuolo, che sono sotto le strade, dentro i muri dei palazzi, che non si vedono ma che sono così fondamentali per il funzionamento della città come organismo, diciamo, vengono fuori e finalmente esprimono la loro potenzialità estetica e funzionale. Quindi ho fatto nel 2006 un intervento al Pastificio Cerere, in cui ho attraversato lo spazio del cortile del pastificio con questo grande tubo che taglia in diagonale l'aria e si interrompe, riprende, va a sbattere contro il muro, rimbalza. Dopodiché ho cominciato a lavorare con il rosso, perché spostandomi dall'ambiente urbano all'ambiente naturale, ai prati, alla natura, mi sono accorto che il rosso era comunque il colore più adatto. Dopo ho capito che mi piaceva anche particolarmente, che non era soltanto il colore complementare con il verde del prato, ma mi funzionava proprio a livello di colore come messaggio, come avviso, come avvertimento. Per cui il rosso è stato il colore fondamentale, perché era il colore che annuncia questa grande presenza di oggetti, di sculture che sono apparentemente senza senso in quel luogo. Però rappresentano il pericolo, l'avvertimento, l'attenzione, l'allarme. Ecco, il fatto di dire io sono qui, per esempio Fata Morgana, io sono qui, questo candeletto artificiale è qui perché l'ambiente sta modificando anche se stesso. La natura sta modificando se stessa e quindi nasce un candeletto che è rosso, che è un colore che in natura è difficile trovare, così sparato, un colore industriale così forte, proprio perché è il colore del pericolo. Questo è il passaggio dall'arte della città all'arte ambientale e all'arte come emergenza, che però io credo sempre debba essere, poiché parliamo di arte, parliamo di scultura, debba sempre essere propositiva. Fata Morgana, io ho realizzato quel canneto artificiale che galleggiava sul lago a 2700 metri, e questo canneto ondeggiava al vento, le correnti del lago, era vivo, sembrava veramente qualcosa di vivo, e quindi poeticamente a mio avviso era molto valido. Io posso denunciare il pericolo del cambiamento ambientale, del cambiamento climatico, ma da artista devo produrre qualcosa di, secondo me, di poetico, perché altrimenti è una denuncia, non è un fare artistico. E credo di essere su quella traccia, ecco, di essere su quella strada.
Invece in galleria suppongo che siano più piccole opere.
Le opere sono più piccole. Allora, qui in galleria ho presentato una ricerca che è l'ultima, la mia ultima ricerca, in cui abbandono la forma del tubo e lavoro sempre con lo stesso materiale, ma con i fogli. Sono fogli che vengono deformati dall'incontro con elementi naturali come pietre, come radici. Da 2-3 anni sto lavorando su un'idea che è quella che io chiamo l'idea del contraccolpo, in cui gioco sull'incontro fra il materiale industriale mio e il materiale naturale, cioè la pietra, cioè ciò che rappresenta la natura. Ho fatto un dittico grande per la Fondazione Orestia di Luigi Bellina. Quello è un lavoro del 2021 e da lì sono nati tutti dei ragionamenti. Quindi la pietra e la natura e l'artificio, incontrandosi, possono convivere. E quindi vorrei dare, attraverso questa sintesi, una chiave di lettura positiva anche del periodo nostro che stiamo vivendo, in cui sembra che in realtà non ci sia conciliabilità fra ciò che rimane di naturale e ciò che invece è invadente di trasformazione da parte dell'uomo. Quindi nascono questi contraccolpi che si declinano anche sotto la forma del foglio e della pagina, un foglio rosso, sempre di questo PVC, deformato dall'incontro con una pietra che lo ferisce e lo riempie di pieghe e di superfici modificate, deformate. Le ho chiamate pagine. Poi ci sono delle altre pagine più grandi, con delle pietre più grandi che normalmente stanno a terra, quindi all'Elia ce n'è una a terra e una a parete, che chiamo pesi leggeri, perché la pagina è leggera ma il peso è importante, quello della pietra naturale. Sono di varie dimensioni, ma sono tutte sculture prevalentemente a parete e prevalentemente rispondenti all'idea del racconto che nasce se noi facciamo incontrare la pietra con questa pagina industriale. Che cosa succede tra questi due elementi che si incontrano?
E per concludere questa nostra passeggiata in via Angelo Brunetti, ecco gli incontri, la comunicazione, la commissione e l'inclusività nella visione di Roma Art Week nel POV di Fausto Fiume.
Massimiliano Padovan è un mio caro amico di infanzia, quindi diciamo non potevo esimermi di dargli una mano quando lui ha avuto questa idea. Lui è una persona molto attenta a quello che sono gli aspetti culturali, tutto quello che sono gli aspetti della città, e quindi secondo me ha avuto un'idea geniale, anche semplificata dal fatto che quasi tutte le altre capitali europee hanno una settimana dedicata all'arte contemporanea. La manifestazione a cui tengo molto, usano rispetto alla manifestazione di essere molto, forse troppo inclusivi. Però quella che è la nostra esperienza è proprio che magari a volte giudicare spazi o artisti in base a quello che hanno fatto finora non è sufficiente, perché poi in realtà degli anni delle gallerie che magari avevano meno storia, avevano aperto da poco e non avevano tra virgolette un curriculum adeguato, poi magari si sono rivelate gallerie molto più attive e attente alla manifestazione, che quindi hanno preso le cose a cuore, hanno fatto una buona realizzazione. Credo che Roma Art Week nasca col suo principio, quello di dare voce comune, di fare squadra, dare manforte, di modo che anche le gallerie più blasonate, quello che è, possono dare in qualche maniera un po' di luce, un po' di contributo a tante altre persone che in qualche maniera si avvicinano, sono tesori, insomma non hanno la struttura insomma di una galleria storicizzata, o lo stesso discorso vale per gli artisti o vale per i curatori. Ben vengono delle manifestazioni come queste, che sono delle manifestazioni di unione per chi crede in questi valori.
Incontri, appunto. Sono Giovanna Vernarecce, questo POV Roma Art Week 2023, punti di vista sull'arte contemporanea di oggi, in una serie di episodi di Radio 21 Aprile Web, anche per ESIN, Contemporary Art Magazine. Le interviste sono mie, in sinossi su Radio 21 Aprile Web i link ai siti della Galleria e di Alberto Timossi, la musica è sotto licenza Artlist Io.